molto meno, non monotematica, ma comunque interessante, con cui si è conclusa la kermesse dei Delos Days.
Il tutto pranzi, cene,
pranzi,
persone vestite da Edgar Starr.
No, perché il cosplay non faceva parte del programma. È una convention dall'impronta più letteraria che televisiva, che attoriale, come che so, le Stickon o altre convention dedicate a questo.
Eravate seri?
No, seri, nessuno si prende sul serio dire questo.
Beh, sarebbe... Però non c'era nessuno vestito da Dark Vader, insomma.
Ma guarda, era solo perché, come puoi dire, l'avevamo tutti nel cuore, l'avevamo tutti nel cassetto.
Ce l'avevamo dentro.
Però, esatto.
Insomma, metterla così, eravamo seri ma non seriosi.
Vestiti, esatto, da ventunesimo secolo.
Eravamo travestiti da noi stessi, no? Non c'è un buon travestimento.
Quindi mi hai già stuzzicato, perché
scusa,
non sapevo.
Renato,
dimmi.
È un caso che hai messo su questo pezzo di Tony Banks?
Sì.
Perché tu, non so se lo sai, questo album di Tony Banks doveva essere originariamente ispirato a Fiori per Algernon.
No.
Era tra tutti i testi.
Ne te l'ho appena parlato.
Esattamente. Questo album doveva essere ispirato a Fiori per Algernon, che è un famosissimo romanzo di, anzi, racconto e poi romanzo di fantascienza di Daniel Keyes.
Uno di quelli che vi strappano veramente il cuore.
Solo, guarda, che, infatti, ci sono rimasti dentro molti temi come la perdita della memoria, eccetera, eccetera. Solo che, siccome nel poco prima che l'album uscisse sembrava che dovesse uscire un altro disco ispirato a Fiori per Algernon, Tony Banks, disperato, cambiò completamente i testi all'ultimo momento e inventò un'altra storia che ne manteneva alcuni temi, ma era completamente diversa.
No, è la legge del caos. Schiacci i tasti così. No, allora, cari ascoltatrici e ascoltatori, il problema è che stavo appunto dicendo prima a Marco che probabilmente mia figlia avrebbe portato come tesi di laurea o i Fiori per Algernon oppure La Guida Galattica, e non sapevo assolutamente stasera. Mi sono preparato i pezzi per venire qua e vedi, il caos, il caos. Sono molto curioso per quanto riguarda Fast Forward, perché è stata una delle serie, veramente una pugnalata nel cuore, perché poi finisce che non finisce, fra le altre cose. Il libro era un po' la delusione però rispetto alla serie, forse uno, a mio modo di vedere, uno dei pochi casi in cui la serie televisiva era superiore al libro.
Ma perché si vede da che esperienza si viene, è sempre così quando si parte per esempio da una serie televisiva e si va su, non sempre dico magari, però in questo caso forse perché il libro era basato su un'idea molto semplice e invece la serie televisiva ha creato più interazioni tra personaggi, ha messo più carne al fuoco e che poi la materia della TV avere...
E rilanciava continuamente per le
altre
cose.
Quindi magari all'appassionato di una fruizione televisiva più a lungo agitata poteva dare più soddisfazione.
Vabbè, ne parliamo dopo, perché mi sembra che tra i nostri ascoltatori ci sia anche qualcuno che su Fast Forward...
Flash Forward.
Vabbè. Ci ha pianto. Allora, la replica della caccia che è già in canna, noi ci sentiamo fra una ventina di minuti. Restate naturalmente all'ascolto. Abbiamo risolto la caccia, abbiamo sentito l'appuntamento quindi con la trasmissione domenica prossima all'ora di pranzo. Vi ricordo la caccia all'ideologico quotidiano, rubrica curata da Felice Accame e Carlo Oliva. Ma ributtiamoci nella fantascienza e nel fantasy.
Dunque, allora, Senti un po', Luca, raccontaci un po'. Allora, cominciamo da il genere che tu pratichi. Tu hai detto che fai urban fantasy.
Urban fantasy.
Ma cos'è lo urban fantasy?
Urban fantasy o fantasy metropolitano è quel genere, quel sottogenere, se la genere è il fantasy, allora il fantasy metropolitano è un sottogenere che venne probabilmente, anche qui le discussioni sono tante e fondamentalmente inutili, come spesso capita a queste discussioni, venne probabilmente inventato, tra virgolette, da Charles Delint negli anni Ottanta, quando si domandò, ma lui, Charles Delint, viveva in, era un canadese di origini irlandesi, e si domandò a un certo punto, io vorrei scrivere le storie della mia patria, vorrei scrivere le storie con gli elfi, vorrei scrivere le storie con i folletti, vorrei scrivere le storie con i maghi malvagi, però io non le voglio scrivere chissà dove, io le vorrei scrivere qui, le vorrei ambientare a Toronto, vorrei che incontrassero le personaggi della mia città, vorrei che fossero nelle strade di casa mia, no? E con questo fece il botto, cioè mise insieme gli elementi del fantastico tradizionale con l'ambientazione contemporanea, con il nostro mondo, no? Spesso, visto che è una cosa di cui si parlava anche prima nel fuori onda, no? Il fantasy metropolitano viene confuso con il paranormal romance, no? Cioè con quelle storie. Con il paranormal romance.
È la prima volta che lo sento, giuro.
No, no, io giuro invece che è una definizione assolutamente accettata, che sono le storie ovviamente di ambientazione contemporanea, ovviamente di ambientazione metropolitana, dove c'è l'elemento fantastico, ma l'elemento fantastico è al servizio di una trama romantica, dove il romance, la storia d'amore, è al centro della storia e il fantastico è periferico. Il modello classico di questo tipo di storia è la storia d'amore tra
un vampiro,
tra un essere umano e una creatura soprannaturale, che non è stata inventata da questo genere, è molto antica come storia. Qual è la differenza tra i due generi? È la differenza di posizione. Nel paranormal romance la storia d'amore è centrale e l'elemento fantastico serve soltanto a introdurre ulteriori difficoltà o ulteriori, a spostare il livello dei problemi che ci sono normalmente,
insomma,
in una storia
Romeo
d'amore.
Romeo e Giulietta, dove Romeo è un
dove Romeo non è un vampiro,
esatto, un
licantropo, dove il problema non è una questione di famiglie, ma è una questione di razza, di vita eterna, di magia, eccetera. La fantasy metropolitano, la urban fantasy, può esserci o non esserci la storia d'amore, ma non è quello il punto. Il punto è ambientare una storia di tipo fantastico con la magia, con le creature soprannaturali tradizionali o immaginate dall'autore, questo è secondario, nel mondo di oggi. Quello che io faccio nelle mie storie è ambientare a Milano, senza andare proprio tanto lontano, Milano, nelle strade della Milano reale, a volte prendendo anche spunto dalle storie, dalle leggende della Milano reale, ambientare delle storie fantastiche.
Spero che tu non abbia a che fare con Corso Como, dai.
Non ho mai ambientato nulla a Corso Como per il momento.
E neanche a Garibaldi, Porta Garibaldi.
Dunque, io ancora non ho letto Quando il diavolo ti accarezza, però la presentazione ho sentito dire che c'è un gin che fa il kebabaro.
Sì, c'è un gin che fa il kebabaro, assolutamente.
Direi fiondato, no? Nella realtà contemporanea.
No, assolutamente. Allora, se posso dire due parole sul libro, è la storia di una studentessa di veterinaria che assiste per errore una notte a uno scontro tra un angelo e un demone, aiuta il demone.
Beh, già l'ambiente dell'università di veterinaria non è male.
Ma l'idea mi viene dal fatto che mia moglie è una veterinaria, no? Per cui io ho bazzicato all'epoca dell'università.
Anch'io ho parecchie frequentazioni nel mondo dei veterinari. Beh, lì la facoltà di veterinaria è molto dark fantasy.
Sì, lo è assolutamente, ci sono alcuni dettagli. No, sì. No, qui il fatto che lei è una veterinaria rientra nel fatto che aiuta il demone a sconfiggere l'angelo perché non gli piace il comportamento dell'angelo, no? E poi il demone crolla, sfinito e ferito sull'asfalto, e lei fa quello che i veterinari spesso fanno, raccoglie l'animale ferito e se lo porta a casa, no? Si porta a casa questo demone ferito, lo incatena, lo ammanetta al suo letto, perché poi non è che si fida così tanto, tenta di tenerlo fermo con dei simboli occulti che ha visto in televisione, perché lei è un'appassionata di telefilm,
quindi
no?
Pentacolo, cerchio,
ma preso proprio da Supernatural, il telefilm che a lei piace, no? Tenta di tenerlo fermo con questo, e quando il demone si sveglia comincia a parlare con lui e finisce coinvolta in una storia di duelli tra angeli e demoni, di problemi di questo tipo, in una Milano che lei non credeva esistesse, dove appunto ci sono ad esempio dei gin che lavorano in un negozio di kebab perché cercano di fare una vita normale e non possono.
Sì, come il Man in Black, dove l'ufficio postale era fatto,
sì,
tutto
cose, cose, una cosa di questo tipo.
Come si chiama il demone?
Il demone si chiama Ariok.
Arioch.
Arioch è un demone, è preso dalla demonologia medievale, preso dai grimori di demonologia medievale, dove era un demone vendicatore, un demone della vendetta, e infatti il suo scopo, lui viene evocato effettivamente come un sicario, viene evocato con la missione di uccidere una persona specifica. Peraltro il demone era già stato reso molto famoso negli anni 60-70 dai romanzi di Michael Moorcock sul ciclo di Elric di Mel Niboné,
sì, sì,
dove il demone patrono di Elric era proprio Arioch, no? E l'Arioch che io ho messo in scena, in un certo senso, è lo stesso Arioch, tant'è vero che nei suoi sogni lui sogna eventi dei libri di Michael Moorcock, che io li cito proprio apertamente dentro.
Dovremmo avere una telefonata in onda, vediamo se c'è ancora. Pronto?
Pronto?
Sì. Sei in
buonasera.
Onda?